Radio Ros Brera, ciao, sono con Tania Mazzoleni, sono proprio nel cuore di Brera, ma proprio cuore cuore, adesso è partita anche la musica pulsante che dà l'idea che siamo all'interno di un cuore pulsante. Tania l'ho conosciuta un po' di mesi fa, mi ero riproposta di pubblicare un servizio sul giornale che dirigevo allora, poi cambiate le situazioni, continuo a pensare che sia uno dei posti più attraenti di questa zona. E dico, nonostante lei sia una romana, per cui già, scherzando dico, ma com'è possibile che c'è questo negozio così really cool, molto milanese, molto internazionale, e lei è di Roma?
Sì, io sono di Roma, ciao e grazie prima di tutto per questo incontro. Sono di Roma, ma Madison, che è il posto che è anche non solo zona matta ma anche moda, arte e design, nasce da un'idea che è, diciamo così, al di sopra della location da cui nasce, e perché riguarda essenzialmente quelli che sono gli emergenti, e quindi il supporto, la promozione, la visibilità e la vendita di nuovi talenti creativi. E
però ci tengo sempre, bisogna saperli scegliere,
infatti c'è lo scouting dietro che faccio, con l'esperienza ho imparato anche a sceglierli in un certo modo, ma soprattutto a distinguere quella che è la creatività dall'artigianalità. Perché il creativo può anche non avere l'abilità di creare, no? Poi l'idea, all'idea, e poi qualcun altro la trasforma in prodotto. E dico sempre che la creatività non fa errori, perché una cosa ti può piacere, non ti può piacere, ma è deduzione di un processo creativo che è individuale, del tutto soggettivo e considerevole comunque, sì, per chi ha voglia di seguirlo.
Io all'inizio ho detto, beh, prova a farci immaginare il tuo negozio, perché visivamente è proprio particolare, sembra più di stare in una galleria che non in un negozio d'abbigliamento
ma
tradizionale.
Diciamo che forse sembra più di stare in un teatro, perché mi dicono giusto, che ha questa teatralità surreale, tra l'altro. A me piace creare dei corner che siano l'insieme di elementi eterogenei, e quindi dare un senso a quello che faccio attraverso la mia filosofy, ovviamente la mia visione, gli altri poi cercheranno di comprenderla, però in ogni angolo, in ogni corner si scova, si vede qualcosa di nuovo, e anche degli accostamenti inediti e unconventional. È proprio una shopping experience, sì, quindi quando si entra vai a scoprire come nel mondo di Alice, nel Paese delle Meraviglie.
Intanto si guarda anche tanto in alto, perché sì, ho notato
che
è uno dei posti che presta attenzione all'alto, per cui sono appese delle installazioni, delle figure, dei lampadari. Sì. C'è un rimando costante e continuo all'alto e al basso.
Esatto, ma perché diamo anche importanza a quella che è l'opera d'arte. Ovviamente non pretendo di essere una galleria e non sarei capace a creare una galleria, perché non ho la formazione. Ho una piccola formazione e mi piace per gusto, certo, diciamo così. Però la mia arte è un'arte soprattutto fashion, se vogliamo darle un'accezione. E ci sono tanti artisti emergenti che lavorano proprio su questo.
C'è tanto il corpo.
Sì, c'è tanto corpo, è vero, c'è tanto corpo soprattutto nell'arte,
sì,
dettagli di corpo, sì, ma questo perché, e sono soprattutto le donne che fanno questo,
Sì, infatti si vede anche che è al femminile
molto.
Non c'è quella, diciamo,
morbosità,
così, esatto, nel definire delle parti, sì, femminili, sì, ma c'è la semplicità, un po' come quando noi ci guardiamo allo specchio,
esatto,
nel bene o nel male, che c'è qualcosa che ci piace, qualcosa che ci piace meno.
Beh, c'è Consuelo Mura, che è una delle artiste che per esempio dipinge dal busto in giù, e soprattutto si focalizza sulle scarpe, che invece è un elemento fetish,
certo,
per gli uomini.
Sì.
E Sara Di Giovanni, che viene dalla moda e usa una tecnica mista tra il digital e tutta l'operazione pittorica che viene fatta,
sì,
poi intorno, e fa solo
visi.
Di
parti.
Donna a parti, e poi sono belli particolari da scoprire, quindi c'è tanto da vedere. E l'approccio che ho con l'arte è di avvicinare chi ne usufruisce all'opera, perché spesso le gallerie ti mettono un po' in imbarazzo, no? Ma non perché perché chi arriva e non ha una preparazione culturale consona
si sente inadeguato.
Qui io scrivo prezzo, artista e tutto quanto sul muro con la matita, quindi non c'è bisogno di venirmi a chiedere il prezzo e tutto quanto, poi mi puoi chiedere cosa c'è dietro l'opera, però è un gusto, è proprio la voglia di poter vedere, godere di qualcosa,
di quell'elemento che poi fa parte di un vestito che è la parete.
Sì, esatto.
O la parete, o come i corner, appunto. Ci sono delle scrivanie rivestite con un tessuto prezioso.
Sì, queste sono. Materiale riciclato, sono di un brand che si chiama Materica.
Poi ho detto scrivania, in realtà è una toiletta.
Sì, è una toiletta. E dove c'è il boudoir, perché ho l'angolo boudoir per il piacere femminile, il gioco di coppia.
Sì, è vero. Ecco, adesso noto che le forme avevano un qualcosa di diversa,
esatto.
Sembra Mr. Magoo, non ho le lenti a contatto, ho gli occhiali e ci sono arrivata. Potevo fare Peter Seller in questa cosa, benissimo così. Invece
ma il bello di questo posto è che uno entra e va a scoprire, e magari non è sempre quello che sembra.
Infatti, sulla parete c'è una simpatica signorina rovesciata,
capovolta.
Di chi è?
Allora, lei proviene da una installazione di Rabbi Diop, un artista. E praticamente è un residuo della Design Week dove abbiamo fatto Erotic Pop, The Contemporary Design of Love.
Questo mi è andata male però con questa qua, perché è una signorina.
Questa era diciamo la rappresentazione della donna ed era Scrivimi, quindi era donna che si fa raccontare dagli altri, per cui se vedi ci sono tutte le firme.
E la signorina in rosa?
Beh, la signorina in rosa è una Barbie, è una Barbie da collezione, Mario Gianni di Magia 2000, che sono i designer per l'Europa della Mattel. E ovviamente io ho avuto l'onore, mi sono prostrata, ho detto seppellitemi
qua nella Barbie,
esatto. Ed è una Barbie da collezione, e hanno lanciato questo profumo che si chiama Bambola, ed è qua che io ho detto seppellite le mie ceneri dentro la bottiglietta di profumo. E in poche parole hanno portato tutta la collezione, abbiamo fatto anche un evento con relativo proprio alla Barbie e Bambola, e hanno portato una collezione che si riferiva alle star, le celebrities tipo Madonna, Rihanna, e l'abbiamo tenuta una settimana
proprio anche per stigmatizzare questi momenti di celebrità che possono essere riproducibili su di noi con l'essenza.
Ma poi a me piacciono le sinergie, perché io faccio eventi e li contestualizzo chiedendo a tutti i designer di portare una cosa che abbia un fine con il tema, no? E quindi abbiamo fatto tutto in rosa, ho montato case di Barbie, camper di Barbie, letto di Barbie, tutto. Sono ritornata, che a me piace tanto, quindi però insomma
non ho mai avuto. Senti, invece da quanto tempo sei qui?
Ma allora, sono qui da settembre 2015, quindi insomma in realtà che lavoro e che lavoro bene tra tutto il rodaggio eccetera, un anno e mezzo.
Parliamo un po' dei milanesi. Quando ci siamo incontrati la prima volta ci siamo scambiati due cose, perché fino a poco tempo fa comunque il tipo d'approccio alla tematica d'abbigliamento era abbastanza convenzionale a Milano, no? Quindi brand, quelli delle sfilate, eccetera. Tu invece hai aperto anche a stilisti internazionali, appunto molto giovani. A me piace, io credo di riconoscere questa gonna.
Questo è un emergente.
E chi è questa? Perché
guarda,
ci piace.
Questo si chiama COD 741 erano una coppia di emergenti che tra l'altro non fanno più nulla. Il problema di questi emergenti è quello che dico sempre.
Emergono
ma no, perché il mercato, cioè loro non sono pronti al mercato e il mercato non li accoglie. È un problema grandissimo, perché poi si fanno delle piccole capsule o quattro pezzi che poi non trovano produzione, non trovano.
Allora ne approfondiamo questo senso di questo discorso, lo approfondiamo poi nel secondo blocco, perché ti volevo proprio chiedere questo. Visto che ci sono ascoltatori che vogliono fare il designer, io ho intervistato pianisti, scrittori, insomma ragazzi giovani di talento che spesso appunto incocciano, per dire alla romana, con una realtà che non è una realtà malvagia e matrigna, è proprio che anche tu devi porti nel modo più giusto.
C'è tanta concorrenza.
C'è tanta concorrenza, quindi devi essere preparato, devi conoscere materiali, devi conoscere tutto quello che fa parte della storia dell'abbigliamento.
Tutto il fashion system, perché esatto. Non è solo fare il designer. E poi credo una cosa fondamentale, ci sono tantissimi studenti che escono dalle accademie e sono impreparati. Perché? Perché sono preparati da un punto di vista filosofico, letterario e teorico. Ma il mondo, il mercato è tutta un'altra cosa, quindi loro escono con dei canoni, degli standard che appartengono all'accademia stessa e che fin lì va bene, ma poi la realtà è un'altra totalmente, anche perché pensiamo alla vestibilità di quello che uno crea, perché magari ci sono delle capsule, delle collezioni meravigliosi ma totalmente invendibili, quindi bisogna capire quello che bisogna prendere la strada giusta cercando di capire quello che si vuole fare. E diventare designer non significa fare 4 abiti meravigliosi e metterli in un negozio.
Sì, questo è proprio un parallelo che fa venire fuori di nuovo la mia vis polemica su questo tema, perché è la stessa cosa che accade e accadeva già molti anni fa al design industriale e alla capacità, diciamo, delle aziende e delle scuole di produrre professionalità mancando nel segno totalmente spesso, perché in realtà io un'opinione ce l'ho,
certo.
Poi mi farò nemici come spesso accade, che è del portare nelle scuole per fare didattica non personaggi che hanno un'esperienza salda e solida proprio a tutto tondo, ma i parlatori. Allora ci sono i parlatori, ci sono i critici, sono sempre di più queste figure che si sono formate intorno a un'area commerciale, perché poi parliamoci chiaramente, un vestito al di là del fare la sfilata e la cosa va venduto,
esatto.
Va venduto in un canale e decreta il successo sia di chi l'ha fatto,
certo.
Sia di chi l'ha prodotto,
certo.
Che chi lo commercializza. In queste scuole vanno i parlatori, secondo me, molto spesso.
Sì.
Lo trovi anche tu in quest'area?
Sì.
Perché io conosco bene quella ovviamente dell'arredamento e del design, però... Noto.
Sì, c'è una carenza di come si dice, esperienza sul campo e su quello che è la vita quotidiana, anche il fashion buying, tutta la parte, c'è tanta teoria e poi alla fine nessuno sa che cosa sia o come viene applicato.
Il dubbio che mi viene è che proprio perché quelli che insegnano non l'hanno mai affrontato neanche loro, sono i Peter Pan della didattica.
Sì, esatto.
Che
ma
sono
anche,
invecchiati all'interno oppure ruotano...
Non so che cosa succede, non sono in grado di giudicare questo, io vedo il risultato e il risultato non è soddisfacente. Ci sono poi tanti talenti, ma talenti sprecati, anche perché spesso vengono costretti, tra virgolette, a seguire canoni degli insegnanti, canoni standard delle accademie. E non è così, perché si soffoca la creatività, perché io il figurino che faccio non lo posso fare secondo quello che dico io perché qualcuno mi dice no, così è brutto. Non
certo.
Può essere, la creatività non può essere messa su un livello, è bello e brutto. La creatività è mio, questo è quello che ho creato io. Ti piace? Non ti piace, ma è mio, perché altrimenti è tuo. È una cosa che viene da te, non da me, quindi non è un
altro insegnamento. Altro è avere poi tutte le caratteristiche per essere diffuso e accettato.
Assolutamente, assolutamente. Poi ci sono insegnanti meravigliosi che invece ti fanno proprio crescere, perché magari si arriva alle scuole con l'intento faccio, vado, ho le idee e poi invece si capisce che è tutt'altro. E ci sono gli insegnanti che ti accompagnano nel tempo e ti fanno crescere, ti fanno anche capire che strada prendere, perché l'importanza qual è lo stile. Quando io parlo di stile intendo quel mad factor, che non significa essere bizzarri e stravaganti o folli del tutto, è trovare quel non so che dice porca miseria, questo lo voglio,
cioè,
mi piace, mi dice qualcosa,
mi attrae, l'empatia dell'oggetto
che magari ecco è semplice, lineare, ma dietro una storia, perché Madson racconta racconta delle storie, e sono storie che riguardano i designer, sono storie che possono riguardare i tessuti, l'idea creativa di per sé come è nata, e quindi noi raccontiamo storie, noi seguiamo il cliente proprio per questo, certo. Perché ci chiede: ma questo cos'è? Ma quell'altro com'è? Ma questo com'è fatto? E quindi ci piace, io quindi, la selezione la faccio molto con la storia.
Io ho fatto questa cosa e ti ho portato fuori strada addirittura dalla mia domanda, che è quella dei milanesi. I milanesi come recepiscono questo modello creativo d'abbigliamento?
I milanesi sono stati fantastici perché hanno capito esattamente quello che stavo facendo. A Roma non mi hanno capito, devo dire, perché siamo un po' più distratti, e io insomma qui mi trovo bene. I milanesi mi hanno accolto molto bene, era la mia paura, la Roma a Milano.
Anche mi hai fatto pensare in questo momento, qui un po' d'architetto, alla tipologizzazione del luogo in riferimento a chi ci abita, cioè a Roma sei oggettivamente disperso, sei diciamo anche confuso per certi aspetti, certo. Da tutta una serie di bellezze esterne,
sì,
bellezze
e bruttezze,
insomma quel che è. Qui sei costantemente sotto un riflettore.
Sì.
Quindi
vero.
È selettivo in questo senso,
sì,
no? La via
sì.
È selettiva.
Ma io la mia paura era proprio questa, di arrivare e dire: oddio, ecco, che ha portato un circo, perché il mio è un circo, vero? Insomma, c'ho anche animali in giro, è un vero circo. E perché io non sono capace a costruire una vetrina con un paio di scarpe e un faro sul paio di scarpe. Perché non mi dà niente, magari per certe persone emotivamente così si sente di più un paio di scarpe con il faro piuttosto che il mio circo. Io sono questa, rappresenta la vitalità, la positività, insomma, in tutto. E il colore, a me piace il colore.
Sì, sì. Infatti questo è una cosa che ha colpito, ed era inverno quando ho conosciuto questo negozio. Io vado alla ricerca dei colori d'inverno a Milano perché sono insomma tratta da quello, e o mi fermo dai fiorai o mi fermo nei posti dove c'è colore. E da lei c'è sempre colore anche d'inverno.
Sì, vabbè,
questa
a me piace
è una garanzia. Sarebbe
di
piaciuto a Cyndi Lauper il tuo
posto. Può darsi, sì,
mi
è
sa
vero.
Di, sento echeggiare un attimo di Cyndi Lauper.
Sì. Ma io sono molto anni 80,
infatti,
io sono nata negli anni 70, quindi io sono ottantissima.
Qui c'è un po' di ottantismo, però è un ottantismo riveduto e corretto, perché ci sono anche, e io ricordo di aver visto uno stilista che ha fatto una rilettura di Jung, se non sbaglio, o di Freud, insomma, no, era
sì, assolutamente era un'artista rumena, Catch Michelle, che ha preso appunto, è partita dalla filosofia di Freud e ha fatto fare delle stampe da un artista che ha disegnato quest'uomo e questa donna vicino all'albero con il serpente, ma l'uomo e la donna sono nudi ma con le cuffiette dell'iPad, e quindi il fatto della non comunicazione, dell'evoluzione dell'uomo e della donna che si stanno evolvendo ognuno per proprio conto.
E lo citavo perché appunto il pubblico che viene qui, secondo me, volente o nolente, assorbe anche un po' di queste riflessioni, senza voler essere a tutti i costi pesanti o fare dei discorsi così.
Assolutamente.
Però c'è un po' di intelligenza diffusa, e secondo me, anche se uno esce e non compra, io ho preso degli occhiali 3D che sono piaciuti moltissimo, lo volevo tenere, poi in realtà era un regalo che dovevo fare a una mia amica dottoressa, che è stata contentissima, che mi ha detto: ma dove li hai trovati, eccetera. E qualche volta quindi trovi anche la cosa che ti dà uno spunto, in questo caso era sul 3D e sulla fattibilità di alcune evoluzioni di tecniche nei confronti di questo settore.
Quindi, per esempio, a Natale quest'anno abbiamo fatto, cioè lo scorso Natale abbiamo fatto, invece della solita tavola di Natale tutto quanto, quattro tavole ispirate al piacere, e quindi in vetrino ho fatto una tavola ispirata da D'Annunzio, poi c'era Epicuro, che era il banchetto, che anzitutto per aria, perché arrivi quando vuoi e te ne vai quando vuoi, Leopardi, che era una tavola nera e con un posto unico, ma il nero è anche vero che è la somma di tutti i colori, quindi assorbe, evidentemente ma... io adoro leopardi e secondo me lui aveva tutti i colori dentro, sì. Bastava leggerli, esatto, esatto. E poi Saffo, quindi Chablis Chic con il mare eccetera, quindi sono state apprezzatissime, perché poi su ogni tavolo abbiamo messo la filosofia, tutto quello che era il pensiero, il cibo, la mise en place giusta, quindi
insomma sono racconti, non vogliamo usare l'abusatissima parola storyteller, ma insomma è un po' una storyteller della moda,
storyteller della moda. Io non amo il
anche moda, forse direi
ma sì, siamo
moda, creatività, siamo un po' confini, ecco, sì.
Creatività, e non amo essere definito un concept store, perché io sono un new concept of store, quindi
perfetto,
sono
sì.
un nuovo concetto di store, che
è diverso,
è un po' quello. Io adoravo Fiorucci, San Babila, che ha rivoluzionato proprio l'idea di negozio, e io sono partita da lì, perché venivo
mitico.
A Milano solo per entrare là dentro.
Da Fiorucci si andava proprio e si andava
che mondo.
Ad aspirare
a perdersi. Io mi perdevo e mi immergevo proprio in tutto quello che vedevo.
Mi hai ricordato una cosa di Fiorucci, che è stato un mio best seller. Avevo preso un improbabile abito cowboy, country, rock, non so definirlo, di vellutino grigio con il gilet strettissimo, le balze e la manica sbuffo bianca con eccetera. Era un look che, se uno ci pensava, era veramente fuori schema a quell'epoca. E quelli fuori schema l'apprezzavano moltissimo, perché non trovavi niente di simile. Era il momento nel quale addirittura
con tutti i corner che faceva, quindi passavi da una storia all'altra. Proprio questo che
gli angioletti,
che si fa.
Non gli possiamo dimenticare,
no,
gli angioletti, è stato il primo.
Ho ancora le scatole,
è stato il
con
primo
gli
a usare la parte angelica, anche a diffonderla in questo
che
modo.
Adesso
è l'intuizione, adesso l'angelo è ovunque.
Utilizzata.
Allora, noi ti salutiamo e ti proponiamo il secondo blocco, quello un pochino più un po' più didattico quasi, che così proviamo a dire e a dare delle speranze e degli obiettivi fattibili anche a quel che ci ascoltano. Grazie, Radio Rosbrera, ciao!